In questa nuova puntata di Arraga, oggi proveremo a parlare di sanità e il suo ruolo all'interno dei CPR, di come appunto la sfera della cura, o meglio la non cura alle persone recluse, diventa un vero e proprio strumento di dominio e addomesticamento che porta appunto all'annichilimento delle persone stesse. Partendo un po' dall'assunto che la sanità all'interno di questi luoghi risolti come uno dei tasselli su cui si poggia la violenza del CPR stesso, non tanto meglio o non solo per la mancanza strutturale di cure sanitarie o per la non tutela del diritto alla salute che questi luoghi generano, quando invece risulta essere un vero e proprio elemento di controlli su corpi di chi viene recluso. Una violenza, quella dei CPR, che si fonda su più parti, dalla privazione stessa della libertà per il solo fatto di non avere un documento europeo, da vessazioni, abusi e provocazioni da parte degli sbirri, fino ad arrivare alla complicità dell'amministrazione, dell'ente gestore. Ricordiamolo che l'ente gestore che gestisce il CPR di Torino è Sanitalia, fino ad arrivare alla somministrazione di cibo scadente e psicofarmaci.
Ecco, oggi discuteremo di tutto ciò, non per la prima volta. Ricordiamo che ai microfoni di Arraga sono già state varie le puntate in cui abbiamo provato a tracciare dei collegamenti tra le diverse responsabilità nella detenzione, nella repressione e nel controllo attraverso i CPR, la detenzione amministrativa, sulle persone immigrate e razzializzate. Vi segnaliamo in particolare una trasmissione che potete trovare sul sito di Radio Blackout, alla trasmissione Arraga, Lottare dentro e fuori il CPR. Questo l'avevamo fatto sulle rivolte di marzo con la partecipazione delle persone recluse che hanno appunto partecipato con le loro voci, con le voci dei detenuti. E vi segnaliamo anche, se volete appunto approfondire il tema, varie puntate che sono state fatte dalle compagne e compagni di Ricongiunzioni, altro programma di Radio Blackout. Sulla loro pagina potete trovare tra gli altri un contributo che si intitola Violenza medica nei CPR. E quindi proprio qui in studio oggi discuteremo di responsabilità sanitarie e della violenza che il comparto sanitario e quella che dovrebbe essere la cura agiscono sulle persone detenute. Ne discuteremo con alcune compagne e compagni qua di Torino, con i quali ci vogliamo soffermare sui limiti, le criticità che da almeno 2 anni a questa parte pezzi di società civile, categorie dei medici e avvocati stanno portando avanti rispetto alla campagna di sensibilizzazione per il rilascio dei certificati di non idoneità per il CPR. Ricordiamo che, appunto, lo diremo meglio dopo, però questa campagna nasce proprio sull'onda del fatto che per essere recluse dentro il CPR le persone devono essere tra virgolette visitate e ci deve essere questo rilascio di un certificato di non idoneità, e appunto questa campagna si concentra su questo. Seppur abbia avuto il merito di porre la questione su cosa significa l'idoneità medica per la detenzione amministrativa, sembra che poi si sia un po' arenata nella pratica di un dibattito tecnico-scientifico tra idoneità, non idoneità, che cosa significa, invisibilizzando un po' la questione centrale, cioè quello che questi luoghi non devono esistere, nessuno dovrebbe finire lì dentro a prescindere dal parere medico.
E come già detto e affermato in diverse puntate di Arraga, il sistema di gestione e detenzione di chi non ha i documenti europei è alimentato dall'insieme delle politiche sull'immigrazione in mano principalmente agli stati, ma anche e soprattutto, aggiungiamo noi, dalle singole condotte che quotidianamente contribuiscono a consolidare meccanismi razzisti e classisti. In questo senso è utile leggere con attenzione il regolamento unico dei CPR, che è datato 2022, che permette appunto di individuare le responsabilità di chi gestisce la vita di tutti i giorni delle persone recluse nei CPR, gli obblighi che avrebbero e le zone grigie burocratiche amministrative che contribuiscono a determinare le condizioni in cui sono costrette a vivere le persone recluse. E in particolare in questo senso ci sembrava utile citare testualmente l'articolo 3 di questo regolamento unico, che appunto è denominato accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica, per la quale lo straniero accede al centro previa visita medica effettuata di norma dal medico dell'ASL o dell'azienda ospedaliera, disposta su richiesta del questore, anche in ore notturne, volta ad accertare l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo della struttura, quali malattie infettive, contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico-degenerative. Ci fermiamo qua, nel senso che l'articolo va avanti, ma ci sembrava abbastanza significativo fermarci qua, perché a chi ci sta ascoltando risulta la palese responsabilità del ruolo dell'ASL nell'esercizio della violenza attuata ogni giorno nei CPR. E quindi risulta utile, oltre a questa mera lettura delle indicazioni burocratiche, andare oltre a quello che c'è scritto, quindi andare oltre ai protocolli e provare a interpretare, senza che ce ne fosse tanto bisogno, che l'ASL, che ha questo enorme potere nell'esercitare queste visite, ha questo potere nell'esercizio della violenza che attua ogni giorno nei CPR.
Sì, scusami, proprio rispetto a questo sarebbe importante un po' riportare quello che sta accadendo in questi giorni, che in realtà è in continuità con quello che accade continuamente dentro il CPR di Corso Brunelleschi qui a Torino e non solo in ogni CPR, però sicuramente quello che sappiamo che sta succedendo qui, solo nelle ultime settimane sono state varie le persone che sono state portate all'ospedale Martini, l'ospedale di riferimento a Torino per il CPR. Più volte le persone hanno lamentato di essere state negate le cure, di essere state riportate all'interno del CPR senza essere realmente prese in carico. Ci sono appunto continui ingressi dovuti ad atti di autolesionismo, per cui le persone si ritrovano come una delle poche, se non uniche, possibilità di cercare uno spiraglio di libertà, quello di ad esempio ingerire detersivi, oggetti contundenti e quant'altro per poter essere ricoverati. Al momento ci giunge notizia anche di una persona che all'interno del CPR di Torino sta portando avanti uno sciopero della fame da 12 giorni e assume soltanto tè e caffè, e questo, diciamo, è solo uno dei tantissimi casi che rendono palese, come se dovessimo ancora spiegarlo, però, qual è la tortura quotidiana all'interno del CPR.
E come detto, le condizioni all'interno del CPR risultano sistematicamente critiche dal punto di vista sanitario, dove appunto uno dei controlli del dominio, come abbiamo detto, si basa proprio sul potere di curare o meno le problematiche, le diverse patologie che hanno i reclusi. E di fronte a tutto ciò, da quello che ci raccontano sempre i reclusi, non c'è una passività, non c'è una tendenza ad accettare queste condizioni, ma sempre più significativamente la quotidianità nei CPR, nel CPR di Torino in particolare, è scandita da diversi atti di resistenza, sia collettiva che personale, con l'obiettivo, diciamo, minimo di ambire al proprio pezzo di libertà. Ricordiamo che l'uscita appunto dal CPR significa compiere gesti autolesivi sul proprio corpo, ingerire detersivi, come è stato detto, o qualsiasi cosa si trova per ambire appunto al pezzo di libertà. È in questa dinamica di gravissime condizioni di salute, spesso o sistematicamente accade che le persone poi vengono dimesse senza ottenere né cure né i servizi specialistici necessari, dove dopo aver subito minacce da parte del personale medico o delle forze dell'ordine che li stavano scortando.
E appunto, anche se già stato detto, vale la pena di ripeterlo, poi sicuramente nel corso della puntata entreremo, cioè più volte verrà ripetuto qual è la suddivisione, ecco, tra tutte le responsabilità mediche all'interno del CPR. Come è stato detto, c'è Sanitalia, c'è l'ASL, che dovrebbe essere appunto l'azienda sanitaria locale, che dovrebbe essere quella che convalida sia la detenzione che le deportazioni, ma poi ci sono tutte le persone che potrebbero in qualche modo, entrando in contatto con i detenuti attraverso l'ospedale e il pronto soccorso, avere comunque un'influenza, un potere di decidere se curare, se trascurare, se reprimere, se mettere in luce quale sia appunto anche la sistematicità di un respingimento delle persone che vengono portate, appunto, che questo sia somministrare psicofarmaci per sedare qualsiasi tipo di protesta, minacciare una persona di non medicarla se non smette di ribellarsi, anche minacciare appunto le persone con lo strumento della cura come minaccia, negare l'accesso alla cartella clinica, anche questo succede molto spesso, di mettere le persone contro la propria volontà, negare alle persone le cure, le terapie che per esempio alle persone che vengono recluse con una terapia che dovrebbero seguire. Questi sono solo alcuni esempi che mostrano come non si tratti solo di una negligenza medica, ma di vere e proprie forme di dominazione e di disciplinamento dei corpi e delle volontà che contribuiscono all'annichilimento della persona. Ecco, con questa introduzione volevamo, diciamo, cercare di dare un quadro su quello che pensiamo sia importante per poi entrare un po' più nel merito di quella che è questa campagna contro l'idoneità alla detenzione. Ma per darvi un attimo di respiro, vi facciamo ascoltare un bellissimo pezzo. Questo è Urla. La libertà fa schifo, ma il resto molto di più.
Fuori contesto l'ho pensata, dentro la testa l'ha pensata, senza colori solo urla, ma non è quello che mi turba. L'identità, via del crescere, i miei sorenizi si vanno a ripetere di lineare, solo l'accusa fatta da sempre la stessa divisa. Non c'è lo spazio per il mio corpo, muore collerico dal fiato corto, è come Sparta dentro al burrone, a cielo aperto, la mia prigione.
Senza più nessuno che mi dica cosa fa.
La libertà in sovversione tempesta, amica di morte, di nascita e geme.
Casuale, tu cosa intendi con vita normale? Sono domestico ormai senza testa, non trovo il senso di sopravvivenza. Nell'alternarsi fra due condanne, provo la fuga, passa montagna. È come un fiume dagli argini rotti, comincia a vagare, senza condotti. Altre scintille, incontro dei rami, flussi pozzanghere di tipi strani. Nella rivolta collettiva ho ritrovato la mia alternativa.
Pensata senza colore, solo
guarda sempre la stessa divisa. Non c'è lo spazio per il mio corpo. Umore collerico dal fiato corto. Lei come spada dentro al burrone. A cielo aperto la mia prigione.
Siamo di nuovo qui in studio, state ascoltando Arraga e questa è una puntata che stiamo dedicando alle responsabilità del personale medico e sanitario rispetto alla detenzione nel CPR.
Sì, e quindi oggi partiamo dal presupposto per cui le questioni sociali e politiche non possono certo essere discusse come questioni medico-sanitarie ed è da qui quindi che vogliamo partire per parlare di quello che è il legame che intercorre tra l'idoneità alla detenzione amministrativa e la salute e il dispositivo della detenzione amministrativa stessa dei CPR. Il punto di partenza su cui volevamo soffermarci è sicuramente il dibattito che parte dai fatti di Ravenna. Cosa succede a gennaio 2026? Si concludono le indagini partite nel luglio 2025 su 8 medici del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso ideologico continuato in concorso, perché queste persone mediche su 64 persone visitate hanno ritenuto 34 di esse non idonee alla reclusione in CPR. Le conseguenze sono state l'interdizione per 10 mesi dalla professione medica per 3 di esse, mentre le altre hanno ricevuto il divieto di continuare ad occuparsi di certificazioni di idoneità o non idoneità per la reclusione nel CPR. Molte sono le realtà e le associazioni che si sono schierate in supporto ai medici di Ravenna a seguito di queste indagini, come ASGI, SIM, la Rete Nazionale No CPR, Emergency, il Partito Democratico, il Presidente dell'Ordine dei Medici e dei Chirurgi e il Sindacato dei Medici Italiani. Ecco, diciamo che la risposta queste associazioni e della classe dei medici è sicuramente importante per lanciare un segnale, ma nella nostra prospettiva mantiene delle problematicità sia nei modi in cui si è posta che come si è raccontata al pubblico. Per questo oggi volevamo provare a costruire una critica a quello che è il dispositivo di visita di idoneità alla detenzione amministrativa e, perché no, dare dei piccoli suggerimenti alla categoria del personale medico-sanitario. Partiamo quindi dal presupposto che, come dicevano i compagni e le compagne prima, i CPR hanno davvero poco a che fare con concetti come cura, salute, sanità pubblica e tutela dei diritti della persona, che è impressionante pensare come vengano utilizzati per descrivere sia ciò che accade all'interno dei CPR e quanto questo invece si distacchi da ciò che può accadere vedere invece negli ospedali, nelle comunità di cui facciamo parte o dei luoghi in cui veramente c'è interesse per la tutela alla salute e ai diritti della persona, cosa che invece nei CPR non avviene, che sia la tutela della salute fisica e mentale, che sia l'interesse al mantenimento e alla cura della persona reclusa, che invece viene imbottita di psicofarmaci, manganellata 24H e nutrita con cibo scaduto. Non vi sono quindi sicuramente gli estremi per parlare di salute all'interno dei CPR e bisogna quindi riconoscere come la medicina all'interno di questi luoghi non abbia nulla a che vedere con la cura e la tutela della persona. È importante riconoscere che sia piuttosto uno strumento utilizzato per il controllo dei corpi, per sedare le rivolte, per ricattare chi non sottostà alle regole dei secondini e quindi sfuggire anche a quello che può essere un posizionamento garantista. Non si tratta di salvare il salvabile, si tratta di riconoscere come la medicina all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio sia uno strumento biopolitico con finalità che sono disinteressate alla cura, alla salute e alla tutela. Quindi se non partiamo da questo presupposto, il rischio è chiaramente quello di perdere il fulcro della critica radicale, cosa che nel momento in cui i CPR continuano ad essere aperti e le persone continuano ad essere torturate e deportate, di certo non possiamo permetterci.
Si tú quieres a ti yo te puedo explicar lo que se buscaron porque no tuvieron casa. Me estás dando puntos tú vas a preguntar porque en el barrio el dinero siempre pasa. Porque trabajáis solo para investigar, pero solamente lo que os interesa. Cuando el poder le das algo pequeño, ese pequeñito coge y se agranda. Pero recuerda que aquí no existe el dueño. En la calle no hay nadie que manda. Una placa no te da ese poder. Una placa no vas a ser mejor. Bandido lo va a entender. Así que todo irá peor. Soy malo. No soy bueno. Soy malo. No soy bueno. Soy malo. Y nosotros somos los bandidos. No soy bueno. Soy un recluso y la verdad es un...